Grazie Presidente, grazie al consigliere Chincarini che mi dà la possibilità di raccontare la storia del garage Ferrari. Storia perché, come già in parte si vince dalla sua interrogazione, ha una vicenda amministrativa che è risalente nel tempo. Nel 1988 fatico anche a ricordare che cosa stessi facendo, ecco, tanto per... protagonisti di questa vicenda amministrativa, da una parte c'è un privato, Enzo Ferrari, che aveva da tempo abbandonato la vecchia officina, perché dove è sorto il garage oggi c'era la sua vecchia originaria officina che poi spostò a Maranello, e di concerto con l'amministrazione, cioè nel senso che l'amministrazione abbiamo ricostruito anche per capire le vicende che non sono solo quelle, diciamo così, burocratiche dei numeri. Io proverò a dare pochissimi numeri per darvi più il senso delle cose, cioè della sostanza che c'è dietro a questa vicenda. Quindi in quegli anni il Comune di Modena aveva fatto, svolto e quasi concluso una prima fase di svuotamento del centro storico dalle auto, concluso negli anni 70, e quindi vuole implementare questo processo costruendo intorno alle vecchie mura, per essere un po' raffigurativa, un sistema di parcheggi in modo da poter continuare a mantenere un afflusso verso il centro di persone, di fruitori, da coloro che vi vengono a lavorare a coloro che vengono per turismo, e quindi fece un piano attraverso lo strumento urbanistico individuando delle zone di sosta dei parcheggi. Quindi sulla vecchia officina di Enzo Ferrari venne messa una P di parcheggi, parcheggi pubblici, cioè nel senso di fruizione pubblica. Siamo in anni in cui si sperimenta molto in termini di parcheggi, mancano ancora le norme sul project financing come lo conosciamo oggi, e quindi si demanda a volte anche alla volontà dei privati di realizzare alcuni servizi. Non credo tanto, come si dice, in modo proprio spinto da una forza interiore di costruire questo garage, ma sicuramente preso atto della volontà dell'amministrazione di realizzare lì dei posti auto, perché è un punto strategico, siamo a due passi da Largo Garibaldi, quindi a tre minuti dalla Ghirlandina. Lì ci fu quindi realizzato e venne realizzato da Enzo Ferrari questo garage. Il progetto era conforme allo strumento urbanistico. La volontà quindi era espressa dal Consiglio Comunale di allora, fu attuata da Enzo Ferrari che realizzò il garage, che ancora oggi è in funzione. E sottolineo, è un'attività aperta al pubblico. Cioè non è un garage gestito di proprietà privata, ma rientra tra i parcheggi pubblici, nel senso che sono di fruizione pubblica, così come gli stalli dove si paga, e quindi basta questo elemento per far assumere anche a questi parcheggi una loro rilevanza pubblica. I proprietari, mi ci vorrà un po' di tempo perché ripercorrere 20 anni di storia credo che meriti la vicenda qualche parola in più. 31 anni? Ho sbagliato? No. Allora, dal 1988 comunque. Alcuni proprietari che abitavano nelle aree, negli edifici con termini alla nuova realizzazione hanno impugnato gli atti. E qui adesso la mia professione viene un po' fuori, perché qui il tema si comincia a intrecciare, perché sulla natura di questi parcheggi c'è un parere interessante, molto articolato, anche di uno che io ritengo uno dei luminari del diritto urbanistico, di Morbidelli di Firenze, che qualificò queste opere. per dire che cosa? Per dire, visto che il contenzioso si era già avviato, che in quanto opere di rilevante interesse pubblico, seppure di proprietà privata, non concorreva alla definizione dei limiti di densità. E quindi il tema dell'applicazione del DM 1444 del 68 non doveva trovare applicazione. Quindi non lo dice il Comune di Modena, lo dice, credo, una persona la cui autorevolezza non possa essere messa in discussione. Questo non toglie che i giudici la possano pensare diversamente, l'ho già detto altre volte, fa parte della dialettica, le decisioni e le sentenze si rispettano sempre, si può comunque avere un'opinione diversa. E Morbidelli aveva un'opinione diversa e sulla base di quell'opinione, dopo l'annullamento da parte del TAR in primo grado della sentenza, sulla base di quel parere venne reiterato, venne assunto un nuovo titolo edilizio che andava quindi a legittimare nuovamente l'intervento. Anche questo atto è stato nuovamente impugnato dagli stessi soggetti e arriviamo quindi verso il 2004, siamo ancora lontani nel tempo. E questo provvedimento si chiude con una sentenza di annullamento del solo permesso di costruire, non si ordina la demolizione. È un passaggio, se volete, formale, ma intanto non è vero quindi che veniva ordinata la demolizione, veniva annullato il permesso di costruire, assumendo come immediatamente cogente il DM 1444 del 68, benché in quegli anni il dibattito sulla immediata cogenza di quel DM fosse assai discussa, perché è una norma che ordina la pianificazione e non i singoli interventi edilizi. Se noi applichiamo al singolo intervento edilizio dei parametri che sono stati previsti per la pianificazione, si rischia di, come può essere successo in questo caso, ma come può succedere in altri casi, che non si valuta attentamente qual è l'effetto. La pianificazione deve rispettare i parametri, ma può aver assunto come ambito di riferimento per la determinazione degli standard previsti da questa normativa ambiti più ampi del solo lotto di intervento. Se noi vogliamo fare dei processi di densificazione, ad esempio, possiamo assumere come area di studio e sul quale calcoliamo gli standard degli ambiti più ampi, dopodiché sul singolo lotto io vado a collocare una densità maggiore perché avrò altri spazi vuoti, semmai quelli che vengono poi ceduti all'amministrazione destinati ad esempio a verde piuttosto che a strade, parcheggi eccetera. Quindi, al di là che io quindi dissento personalmente su questa interpretazione della sentenza, prendo atto che ha sostanzialmente non riconosciuto la natura giuridica di quei parcheggi, non ha dato immediata applicazione del DM, quindi non assumendo la difesa del comune sulla qualificazione, sul come dovesse essere calcolato quell'indice, e quindi va benissimo, andiamo avanti, ha annullato il titolo. E qui succede un altro passaggio, anch'esso abbastanza peculiare in questa vicenda, perché è fatta davvero di tanti passaggi peculiari. Quindi la seconda sentenza non ordinava la demolizione, annullava il permesso di costruire. Quello che fa l'amministrazione si attiva. E siamo al 2013. Viene assunto un provvedimento, e qui vi do solo un numero, tanto perché è la disciplina che regola l'ipotesi di annullamento dei titoli edilizi, che è l'articolo 19 della legge 23 del 2004. Quella norma non dice che se viene annullato un titolo edilizio si deve demolire, non lo dice. Dice il primo passaggio che si deve fare è vedere se si può conformare, cioè verificare se ci sono dei vizi formali o se si può sanare in un qualche modo quel vizio. Il secondo dice, la demolizione deve avvenire solo se non c'è, adesso vi do il senso, se non c'è pregiudizio per la parte conforme, sulla base di questo principio che cosa è stato fatto? È stata fatta una valutazione, cioè l'opera non era completamente illegittima, cioè una parte di quei garage che stavano dentro all'indice assunto dal TAR potevano essere realizzati, quindi l'opera non è completamente difforme dal DM 1444. Il DM 1444 non dice che non si potevano realizzare lì dei parcheggi, per essere preciso, cioè non è un'opera completamente abusiva. Ce n'è una parte che sicuramente si poteva realizzare. Dopodiché, quindi, si è fatta la valutazione se la parte che doveva essere demolita, perché era eccedente il DM 1444, cioè se la demolizione di quella parte avrebbe recato pregiudizio alla parte che poteva essere legittimata. È stata fatta una perizia, sono state chiesti la validazione di questa perizia all'Università di Modena, di Modena e Reggio Emilia, Unimore, che hanno confermato, adesso io la dico in termini poco tecnici, perché ci sono dei termini precisi, ma io vi do il senso, che vi può essere pregiudizio della parte conforme, cioè cominciare a intervenire, a demolire una struttura che è unica, tra l'altro con un garage realizzato non per piani orizzontali, ma per piani verticali, cioè è tutta una rampa che è unica, poteva esserci pregiudizio della parte conforme. Quindi l'amministrazione ha applicato, perché in questi casi si applica una sanzione, cioè non è che il privato vada indenne, c'è una sanzione e quindi noi avevamo individuato e determinato la sanzione da applicare a la proprietà, l'attuale proprietà che ovviamente è passata di mano, cioè il nome della società. E nel frattempo i privati, coloro che abitano vicino, cioè gli stessi ricorrenti dal 1990, hanno chiesto, hanno attivato il TAR in giudizio, come si chiama, per l'adempimento della sentenza, e in quella fase, in questo giudizio, il TAR ha ritenuto che l'unica sanzione applicabile all'opera è la demolizione totale, nominando il provveditorato delle opere pubbliche di Bologna esecutore. E condannando l'amministrazione al pagamento della demolizione. Qui un'altra anomalia, perché se la sanzione è a carico del privato e la demolizione storicamente per giurisprudenza consolidata è a carico del privato che ha realizzato l'opera ritenuta non conforme allo strumento urbanistico. Siamo quindi a questo punto. Ieri è stato notificato l'appello a questa sentenza, perché ovviamente riteniamo che assumere che l'articolo 19 della legge 23 del 2004 non si applichi a un'ipotesi di annullamento in sede giudiziale, anzitutto crea un qualcosa che non funziona nel sistema, ma forse è una dissertazione che interessa poco quest'Aula, interessa forse di più le aule accademiche, ma non è pensabile che se un annullamento, anche perché non è scritto che quella norma si applica solo all'annullamento in via di autotutela da parte dell'amministrazione, perché poi gli dobbiamo dare un senso a quella norma, si parla di annullamento di un titolo, quindi se non è l'annullamento in via giudiziale è solo l'annullamento in via di autotutela e quindi avremmo una sorta di disparità. Un soggetto a cui viene annullato il titolo in sede di autotutela ha un'applicazione di un certo regime, chi invece ha un annullamento in via giudiziale ha necessariamente, obbligatoriamente, come unica strada la demolizione totale. Nonché poi il paradosso che se uno realizza un'opera in difformità dal titolo si applica una sanzione necessariamente pecuniaria, mentre secondo questa interpretazione quindi verrebbe penalizzato di più chi, facendo affidamento su una norma, per quanto poi ritenuta successivamente in contrasto, realizza un'opera alla luce del sole, nel senso sulla base di un titolo, e chi invece commette lo stesso fatto senza titolo. Quindi diciamo che ci sono molti elementi su cui riflettere per questa sentenza e per questi profili, nonché per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese, noi abbiamo deciso di fare appello e ieri è stata notificata. Quindi credo di avere risposto a quasi tutte le domande. Mi chiede che cosa si spenderà. Ancora il provveditore con cui abbiamo già iniziato a trasferire tutta la documentazione, perché ovviamente noi le sentenze, anche quando dissentiamo, le rispettiamo. Quindi abbiamo iniziato a collaborare con il provveditore delle opere pubbliche per l'esecuzione, ma diciamo che c'è un certo anche disorientamento da parte di questo ufficio, perché ovviamente si trova ad eseguire una sentenza la cui esecuzione non è di facile applicazione. Quindi stiamo collaborando, vedremo come andrà avanti la vicenda, sicuramente presenta dei profili che meriterebbero un seminario di approfondimento all'università, adesso mi dispiace che non ci sia Bosi, all'università di giurisprudenza dell'università di Modena.